Sono arrivato al condominio per gradi, diciamo, comunque per un interesse che credo anche inconscio per gli spazi chiusi, per l'indagine di spazi contenuti e fortemente caratterizzati. Infatti anche nei miei precedenti libri di narrazione ho indagato contesti molto circoscritti, per esempio la casa di cura per malati di Alzheimer, l'Università Italiana, per parlare di un altro luogo di malattia, nel mio primissimo di una casa in un meridione affocato dove un ragazzino italoamericano scopre il sesso e il male del mondo. Il condominio, diciamo che è un'estensione, quasi una moltiplicazione di questa cellula spaziale che può essere appunto qualunque luogo, anche un bar, insomma, che è un luogo che tra l'altro indagherò credo prima o poi in un altro romanzo. Il condominio tra l'altro corrisponde per me anche a una concezione, credo abbastanza diffusa ma fortemente personale anche, del concetto di individuo, cioè individuo come condominus, cioè come sovrapposizione o comunque giustapposizione di personalità, no? Qualcosa che ho tentato di anche esplorare proprio nel libro sull'Alzheimer, cioè in quel romanzo su mio padre, dove saltava fuori a un certo punto un figlio illegittimo che era un mio fratello nato prima di me, il quale non aveva avuto l'avventura di vivere col suo padre biologico, quell'avventura era toccata a me, quindi io ho scoperto di aver vissuto al posto di un altro, di essere anche quel figlio che non aveva avuto vicino quel padre. Il condominio dunque diventava per me, ed è così che è nata a un certo punto l'idea, è diventata una visualizzazione molto chiara di questa, diciamo, di questo domino, no? Dove la comunanza di pareti fa sì che la mia casa non sia mai completamente solo la mia casa, ma anche quella del vicino. È un modo appunto per essere me e gli altri. È un luogo di forte individuazione ma anche spersonalizzazione. Un luogo che consente poi ascensioni fino alle soffitte, discese fino agli inferi del locale caldaia, traiettorie diagonali, e tutto questo lo faccio tramite gli occhi di Kino, che è una specie di macchina da presa, un soggetto un po' alla Isherwood, I am a camera, mi sposto, vedo, e intanto questo ragazzino in realtà diventa qualcos'altro, si trasforma. Poi c'è anche, secondo me, una suggestione kitsch, cioè la bacheca che circolava negli anni 70, quella che anch'io da ragazzino facevo col compensato, con questi legni così da poco, e che riempivo di oggetti casuali, no? Sghembe magari con il chiodo che usciva, maledizione che non si infilava mai bene, e comunque questi oggetti, questo decor da quattro soldi riempiva anche le camerette dei ragazzi, oppure anche i tinelli delle signore piccolo borghesi. Era infatti un oggetto che credo a un certo punto io nomino proprio come oggetto all'interno di un appartamento. Siamo nei primi anni 70 e quindi la bacheca è anche questo. Di nuovo una visione in sezione, per cui io contemporaneamente vedo tante cose che apparentemente hanno ottenuto un ordine, una loro collocazione giusta, ma in realtà in un contesto di giustapposizione, posizioni praticamente casuale, cioè è un caos ordinato. Anche questo è una ragione per cui ho scelto il condominio, era proprio uno spazio giusto in cui scrivere e per cui scrivere, dentro cui scrivere e verso cui scrivere. E poi anche un impegno a voler parlare della società. Sempre di più mi è evidente, almeno per quel poco che sto tentando di fare io come scrittore, che dobbiamo preoccuparci del mondo in cui stiamo vivendo, cioè anche proprio nel momento in cui scriviamo, non solo quando ci svegliamo la mattina e ci chiediamo come faccio arrivare alla sera. Devo preoccuparmi di chi mi sta intorno, devo vedere perché la gente è cattiva, devo capire perché la felicità è perseguita secondo certi criteri, i meccanismi dell'invidia, che è uno dei grandi motori del mondo, forse il vero grande motore immobile. Il condominio era perfetto. Le mie storie sono tutte storie sempre un po' di cattiveria, e il condominio era perfetto anche per questo. È un sentimento di odio, fondamentalmente, no? Che secondo me coincide col desiderio che gli altri non vivano. Ecco. Cioè è una specie di... Non è semplicemente il voler stare al posto di un altro. Cioè voglio il tuo lavoro, voglio... Quella è una competizione, è una gelosia, forse. L'invidia è proprio l'eliminazione della felicità altrui e quindi del principio vitale per cui l'altro sta al mondo. Forse è l'istinto di sopravvivenza nella forma più squisita e più rarefatta. Forse... Me la son cavata.
No, secondo me è vero, vuoi che uno non abbia una cosa, secondo me
sì. È quello, fondamentalmente. Per quanto riguarda i sussurri hanno parecchio peso anche nella mia narrazione, ci sono anche sì, sedie trascinate che si sentono dal soffitto di sopra, ci sono sempre dei rumori, diciamo, di sottofondo, delle voci di sottofondo, il condominio è una bellissima cassa di risonanza perché la tromba delle scale, che bello incidere un disco in una tromba delle scale, no? Verrebbe fuori sicuramente qualcosa di buono, l'acustica del condominio è giusta per la disgregazione anche dei discorsi e infatti nel mio condominio diciamo il livello i sussurri se vogliamo sono una delle tante manifestazioni in cui si manifesta il linguaggio umano, che lo troviamo nella forma dialettale, lo troviamo nella forma del proclama, dell'urlo, dell'insulto oppure del sermone intellettuale della signora che dà il titolo al libro, nei sospiri del ragazzino che non ne può più di vivere sotto i contatori, e poi invece tante voci quasi fantasma, mi vengono in mente le voci che si sentono nella casa, nella reggia di Amore, nell'asino d'oro di Apuleio, no? Questi servitori incorporei che parlano senza che li si veda e dicono cose insomma non sempre buone. È bella questa tua idea, grazie, veramente Chiara, perché mi fai anche capire quanto io invece ho seguito questa suggestione davvero della parola smaterializzata, però agente, attiva, potente, perché con i sussurri qui si arriva anche a distruggere qualcuno, no? Il romanzo infatti alla fine ha il trionfo dell'invidia in un certo senso, e forse il sussurro è la voce dell'invidioso.
Sì, perché lui non ha le palle di dire quello che trova, invidioso per definizione tace.
Certo che Marco mi ha chiamato in causa. Sì, il problema, la claustrofobia è un grosso problema quando si scrive di condomini, ovviamente, e mi ricordo che il primo lettore di uno dei miei antichi manoscritti, perché anche il mio lo sa Marco, ne abbiamo parlato, è stato molto lavorato, è scritto e riscritto 100 volte, il problema era proprio la claustrofobia, e il mio primo lettore, che era il mio agente, Marco Vigevani, dice questa portineria, ma non se ne può più, perché non c'era solo...
No, Vigevani, però me l'ha detto.
Beh, perché oltre non è solo lo spazio chiuso del condominio, che in realtà è anche uno spazio aperto, devo dire, perché lo è perché è poroso, perché è labirintico, quindi è chiuso, ma i percorsi sono virtualmente infiniti. Però, insomma, io avevo in più anche, cosa che il tuo romanzo invece non fa, avevo la portineria, io volevo proprio l'oppressione della casetta piccola, del mangiare in vetrina, del contatore che sovra il mobile letto dove chino i soprammobili che devi mettere in mostra perché te li hanno regalati quando tornano dalle ferie gli inquilini, se no si offendono che vedi che tu portinaia non metti fuori il souvenir. Però ho dovuto semplificare, ho dovuto eliminare tante cose, e infatti tu hai detto una cosa molto giusta che condivido, che alla fine tu sai, forse però questo è vero di qualunque romanzo, sai talmente tanto di più di quel che si legge. E nel mio caso infatti esistono anche tante mappe, perché questo palazzo è completamente, anche se ci sono tanti ricordi autobiografici, però è tutto inventato, ma io me lo sono studiato millimetro per millimetro, cioè io so perfettamente dove sta la canna fumaria, so benissimo dove è caduta la bottiglia che è andata a infrangere, so quanto puzza la pattumiera, so dove la vasca, so dove la miccia ha fatto i bemicini, dove sta l'edra, cioè me lo sono, tutto questo ovviamente non lo vedi, non ci sono mappe. Quindi la claustrofobia è questa. Poi tu mi hai chiesto anche un'altra cosa.
Se parliamo sappiamo cosa andiamo a fare io e te.
Ah sì, certo,
assolutamente.
Dunque, Amelia Lind, c'est moi. Allora, sono molto contento di lei, anche se in effetti... No, non fraintendetemi, no, Marco sicuramente non mi ha frainteso, ma non è neanche chiaro. No, è nel senso che è un personaggio che non è nato subito con la storia, è un personaggio che è stato creato dalla storia, e che a un certo punto mi è, adesso non voglio fare retorica o misticismi, ma mi è venuto davvero incontro. Credo che all'inizio si chiamasse in un altro modo, poi ho letto il carteggio giovanile di Isaiah Berlin, il filosofo, e ho incontrato una Lind, scritto proprio così, Y, senza la T finale che non c'entra il cioccolato. E mi sembrava il nome giusto per la mia, anche perché la volevo mezza ebrea, mezza inglese, la volevo cosmopolita, la volevo diversa, un nome breve. Amelia è saltato fuori perché lei è anche mezza inglese, e Amelia è un nome abbastanza comune in Inghilterra, un po' anche antiquato come doveva essere. Una mia amica mi faceva notare che secondo lei questo nome assomma le sillabe dei due luoghi a me più vicini. Adesso vabbè, abito in Inghilterra da diversi anni, però in realtà ho abitato in America per qualche lungo tempo e in Italia per, insomma, da quando sono nato, quindi Amelia sarebbe appunto il mio amore anche per questi due posti. Lei è nata, dicevo, tardi, è nata tardi, poi è nata dalla costola di altri personaggi, ma poi si è proprio come ha deciso di diventare, non voglio usare il termine allegoria perché toglierei valore al mio romanzo per quello che ho per tutti gli sforzi che ho tentato di, con cui ho tentato di costruirlo, però davvero lei finisce per essere un'incarnazione, anche un po' farneticante, di tutte le buone utopie del primo Novecento. Lei ha creduto in tutto e poi ha smesso di credere in tutto. Lei crede nel potere delle parole, crede nei linguaggi, crede nelle parole. Da giovane ha cominciato un dizionario d'inglese con cui reinsegnare i significati ai ragazzi di un villaggio indiano dove lei si era trasferita. Insomma, mi sembrava giusto dare a lei un po' tutte le responsabilità che mi piacerebbe tanto poter onorare io, Nicola Gardini, nella vita, cioè aiutare gli amici giovani a crescere meglio, no? Anche i miei studenti, per esempio. E infatti lei è una maestra, si prende sotto la sua ala il figlio della portinaia, lo indottrina a dovere, questo c'ha 13 anni, lei passa da Lenin a Tucidide, al significato delle parole, etimologie, Leopardi, spara zero su Manzoni, fascismo, letteratura italiana, questo sì, questo no, quello no, Dio, per carità. Insomma, alla fine lei è un piccolo vortice, anche saggistico, perché con Amelia io credo di aver, so che qualcuno per esempio non l'ama quanto l'amano certi, o io, con Amelia ho anche voluto parlare io, cioè quello è veramente, secondo me, di Amelia il ruolo in cui l'autore, che esiste anche come funzione testuale, non è vero che l'autore non c'è nei libri e che c'è solo il narratore, c'è l'autore. E con Amelia, qui quando leggo Amelia piango, no, perché sento quanto sono solo nella mia storia. Basta, io ho finito su Amelia, dimmi tu.
No, mentre sugli aborti.
Ah, su che cosa?
Sugli aborti.
Ah, ma Amelia non pensa mica tutto quello che penso io.
Speriamo.
No, ma Manzoni, figurati, Manzoni è...
Lo adoriamo.
Lo adoriamo. lo adoriamo.
Perché
lei è proprio solo? Beh, come sola lei in tutto questo discorso, cioè è l'autore che ha la faccia tosta o comunque, ma anche se vuoi l'imbarazzante, come dire, improprietà di farsi avanti nella narrazione, no? Questo non è necessario che il lettore lo sappia, questo lo dico io a voi oggi perché vi sto incontrando e siete un audience molto simpatica e ho due amici così cari vicino, però è quello alla fine anche, per rispondere proprio a Chiara, che cos'è anche Amelia Lind, è nata, dicevo, dalla storia, è quindi fortemente integrata nella storia, però alla fine credo che abbia fatto anche a un certo punto un'improvvisazione dove io la doppio, ed è quindi questo rende il libro tanto più mio, perché credo anche che il romanzo, per quanto riguarda me, possa fare queste cose, possa fare. E è vero che invece in questo romanzo io ho rinunciato a un sacco di cose e i miei editor lo sanno, il romanzo era più lungo, episodi a non finire. Marco diceva: controlli tutto, vero, quando hai un condominio, no? Perché sai, ma rischi anche di moltiplicare all'infinito la cellula, no? Cioè, la cellula buona può diventare tumorale come niente. Il tumor, il turgor, la pienezza, l'enfasi, lo straripamento sono dietro l'angolo, a ogni pagina, infatti c'era il drogato che poi è stato tagliato, e poi c'era quella che è stata tolta, per poi dare ovviamente più coerenza e far vedere la linea narrativa in modo più limpido. Io ho tolto tanto, però alla fine credo di aver aggiunto un pochino con l'Amelia, e di questo sono abbastanza contento.
Nessuno dei due
no,
esempi?
No, assolutamente. La mia è una storia, appunto, dicevo, sociale, siamo nei primi anni 70, mi interessava, c'era anche una ragione in realtà, non l'ho detto, una ragione anche contingente, un po', diciamo, di una volontà di civile nello scrivere questo romanzo. Il romanzo nasceva nei cupi, bruttissimi anni berlusconiani, e a me interessava, come dire, riportare le immagini a un prima, all'inizio del declino, per dire così, quando è cominciata questa cultura così materialista, quando è cominciata, insomma, la vergogna. Ed è cominciata nei primi anni 70, quando comincia a diffondersi il televisore a colori, quando c'è questa corsa all'acquisto della casa, quando si mettono le pellicce, quando ci sono tanti sprechi, e, insomma, c'era questo. Però c'era anche la volontà, oltre che di denunciare, diciamo, un modo di essere, forse anche molto italiano, ci volevo dare anche l'antidoto, e l'antidoto è chiaramente la fede nelle parole e nei significati, e quindi nella letteratura, che è il momento più alto è il momento più alto nell'impegno a voler significare qualcosa. La letteratura è meglio dei dizionari. Amelia Lind infatti sbaglia a dedicare la sua vita alla compilazione di un dizionario, che poi lei stessa tra l'altro smarrisce, perché comunque non crede alla fine più neanche in quello. Amelia Lind avrebbe fatto bene a scrivere un romanzo, avrebbe dovuto forse scrivere un'autobiografia, pubblicare un suo diario, no? Perché la letteratura è proprio lo spazio, per come poi in questo romanzo, in forma spero non didascalica, emerge, la letteratura è quello spazio in cui i significati e la vita vissuta si agganciano perfettamente, cioè è quella sintassi, non necessariamente scritta, ma proprio spirituale prima di tutto, in cui quello che intendo dire e quello che è succedono insieme. La cultura italiana e l'anima italiana, questo è un libro molto italiano, tra l'altro è stato letto anche da degli americani che lo hanno amato, perché dicono: ah, ma it's a melodrama, it's a melodrama. perché è anche un po' melodrama, anzi drama. E il melodrama in cui noi viviamo è fatto di citazionismo continuo. Grazie a Dio c'è un dentro al festival un Orlando Furioso in festa che è fatto di Italia, e noi italiani siamo fatti di Orlando Furioso e di tanti altri libri. Quindi per esempio la stessa Elvira, che non è stata ancora nominata, che non so se arriverà, ma forse il tempo sta scadendo anche, che è la portinaia, che è la mamma del narratore, in realtà anche lei, nella sua rozzezza, nella sua così anche spontaneità analfabetica, è imbevuta di letteratura. Se uno appena appena voglia di fare una tesi di laurea su questo libro, scoprirà che è l'Elvira. Parla con citazioni di Stendhal, parla con citazioni dai Vangeli, cioè anche i dialoghi più beceri, e ce ne sono, più grotteschi e più meschini, invece pescano, non sempre ovviamente, c'era anche la volontà di comicizzare questo patrimonio letterario, come grazie a Chiara tu hai messo in evidenza, e di fare vedere che insomma noi parliamo di cose che sono già state anche dette, e meglio. Anche, lo dicevamo prima, delle stranissime somiglianze, pur venendo noi da terre diverse, da tante esperienze diverse, insomma, alla fine abbiamo capito che questi due libri sono nati davvero da una stessa mentalità, che è la preoccupazione di stare in Italia e di essere italiani in un certo modo. E poi sì, Chiara, chi abbandona più? No, cioè, niente, sempre con noi. Anche i libri di Chiara sono da leggere, non dimentichiamolo. Grazie, grazie a tutti.
Volevo fare rapidamente un paio di domande, si risponde a chi si vuole rispondere. La prima è per Chiara, se pensa di riuscire, io l'ho sentito 3 anni fa.
Affilatissima, che ci deve consentire anche di raccontare la nostra esperienza, e quindi da quel punto di vista parlavo. Ho letto questo libro, grazie per il consiglio. Per quanto riguarda il condominio, nel mio caso è il vero protagonista, ecco, quindi c'è il problema di non farlo diventare troppo grande e di non togliere spazio invece magari agli individui, ecco, che sono invece il veicolo della trama. Ecco, diciamo, perché è difficile fare una trama con tante storie parallele. Non abbiamo nominato, ma secondo me è anche inciso nella retina stilistica di Marco, Shortcuts, che è uno del quel grande film di ormai 15 anni fa, che è tanti frammenti insieme, tante storie insieme, con però ecco ogni tanto un protagonista. Quello è sicuramente un grande modello di condominialità non fallita, perché poi il rischio è appunto del riempitivo tanto per, oppure della divagazione continua, che non era sicuramente quello che né Marco né io intendevamo fare.
In realtà nella giornata più corta si può salire, no?
Palazzi sui palazzi, visto che l'unico problema con la più maiuscola di questo paese è la mancanza di una classe dirigente. Magari sarebbe interessante fare dei romanzi che indagassero sulla classe dirigente italiana.
Sì, beh, hai ragione Fabrizio, sì, io non ne ho gli strumenti e forse non mi è ancora venuto l'interesse, però hai ragione, la nostra narrativa ha dei grossi buchi, io lamentavo anche, e di nuovo è inutile che mi lamenti senza rimboccarmi le maniche, però in realtà lì si sta cominciando a fare qualcosa, che manca un grande romanzo sul terrorismo. In fondo i libri più belli che io ho letto, poi qualcuno mi ha detto no, ma non hai letto quello, non hai letto quell'altro, cioè, c'è qualcosa, li hanno scritti i terroristi, ci sono dei libri di terroristi che sono belli, non so, sarebbe bello che uno dei nostri signori di palazzo ci scrivesse anche lui qualcosa per dare la via. Hai ragione, cioè la letteratura ha dei compiti, è bello quello che tu dici, cioè manca un romanzo sul palazzo, sul palazzo con la P maiuscola, no? Sul palazzo alla gonzaghesco tra virgolette, il palazzo politico. E io non dico che ho tentato di fare chissà che romanzo sociale o storico, però un pochino puntavo in quella direzione, no? E quel 72-73, lì tra l'altro sono stato molto attento a poi eliminare le gride che mi veniva da inserire perché il romanzo non diventasse didascalico, però ho letto tanti giornali proprio di quell'anno, ci sono anche nominati, non so, dei cinematografi dove proiettavano certe cose in quei giorni, sono esattamente i film che davano in quei giorni a Milano, cioè volevo dare, cito a un certo punto il divorzio che era una cosa di recentissima introduzione, però poi alla fine ho deciso di non buttarla troppo su questo, però comunque quel vestibolo, no? 72-73 mi sembrava che fosse rimasto troppo in ombra, e anche se la mia storia sembra fatta di fatti privati, è comica, ci sono così tante situazioni apparentemente solo private, in realtà il romanzo cominciava con un lungo elenco dei grandi fatti politici di quell'anno. Per dire, al condominio di Via Icaro tutto questo non interessava. Era anche quello sganciamento forte tra realtà politica, che è importantissima, e poi invece orizzonte privato, chiuso, asfittico, egoista e menefreghistico. Ecco, questo c'è, è anche un j'accuse di un certo modo di guardare solo a sé.